proprio così, quest'anno si celebrano le 50 candeline di Bright Sides Life, lo storico album di debutto del grande Pat Metheny. Fu pubblicato nel 1976 e è un album che è destinato poi a segnare profondamente il linguaggio del jazz contemporaneo. Con Pat Metheny c'erano Jaco Pastorius al basso, strepitoso, e un altro strepitoso batterista, ovvero Bob Moses, ed è un disco che è in sostanza un po' una sintesi tra lirismo, improvvisazione, sonorità innovative, elettriche e una bellissima freschezza compositiva. Pat Metheny era giovanissimo. Per parlare, ritornare a parlare di questo disco che merita di essere così ricordato, per invitare voi ascoltatori ad andarlo a riascoltare, abbiamo con noi innanzitutto uno dei massimi chitarristi italiani di jazz, ovvero Bebo Ferra, che saluto. Buongiorno Bebo, ben ritrovato, perché sapete, dopo un po' di tempo.
Buongiorno Claudio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno al nostro Fido Alceste Airoldi, voce straconosciuta a voi che ci ascoltate spesso. Buongiorno Alceste, ben ritrovato anche a te.
Buongiorno Claudio, buongiorno Bebo e ovviamente buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
E allora cominciamo proprio da te Alceste, quali sono gli aspetti peculiari di questo disco? Si diceva Pat Metheny era un giovincello, insomma.
Beh sì, è un giovincello e ahimè, io ricordo addirittura di aver acquistato, ahimè per via dell'età, non per il disco, aver acquistato questo disco. Mi è accennato al 50° anno, al 50° compleanno di questo disco, veramente un po' sono trasalito e mi sono sentito un attimo scosso, ecco, dal punto di vista ovviamente anagrafico. Ma a parte questo, è un contesto storico molto importante, quello degli anni 70, il jazz stava attraversando una fase di trasformazione dopo la rivoluzione della jazz fusion, che era in atto proprio in quegli anni, e la sperimentazione, varie sperimentazioni elettriche anche di Miles, per esempio di Miles Davis. Molti musicisti cercavano nuove forme di espressione, un po' più intime e meno aggressive. Pat Metheny veniva dall'esperienza con Gary Burton, uh-huh, e Jaco Pastorius scalpitava, perché entrambi, possiamo dire tranquillamente che entrambi erano un po' volevano, ecco, venire fuori da quella cristallizzazione della musica jazz che c'era in quegli anni. Beati loro che ci sono riusciti e non c'è la cristallizzazione poi, come dire, il fronte americano che invece incombe come sempre nell'Europa.
Certo.
Diciamo che l'album ha contribuito a definire sicuramente il jazz lirico europeo, tant'è che anche attestato maggiormente, ha sottolineato anche il famoso sound ECM degli anni 70-80.
Naturalmente, certo, quella è un'impronta assolutamente indissolubile. Bebo Ferra, si diceva, no? Sì. Pat Metheny giovanissimo, poco più di 20 anni, quindi è incredibile, no? Poter suonare con questo livello, non solo di qualità strumentale, no? Adesso ci sono tanti chitarristi giovani che suonano con una tecnica formidabile, ma come dire, era un disco rivoluzionario per il linguaggio, no? Soprattutto. Quindi tu come vedi questo disco e soprattutto l'importanza storica di questo disco? Che cosa aveva di particolarmente innovativo?
Ma era assolutamente innovativo per il tipo di musica che presentava, perché soprattutto nella formula del trio non esisteva niente di simile, non è mai esistito niente di simile prima appunto di Pat Metheny. C'era Jim Hall che era fantastico, ma era molto più legato alla tradizione. C'è un disco tra l'altro contemporaneo di Jim Hall del 75 che io adoro, che è Jim Hall Live, registrato a Toronto, che è fantastico, sì, ma suona comunque degli standard, fantastico, innovativo, modernissimo, incredibile. Invece la cosa stupenda di questo disco è che è proprio il linguaggio che è diverso, è comunque un disco di jazz, ma declinato in maniera assolutamente moderna, diciamo che ha aperto delle porte sia al modo di pensare la chitarra nel jazz, perché questa è stata una cosa, la chitarra non è uno strumento che ha partecipato così tanto alla storia del jazz, la verità. Cioè, se ci pensiamo, è da dopo Pat Metheny che ci sono appunto musicisti che sono veramente fondamentali. Sì, prima c'è stato forse Joe McLaughlin con la Mavis Orchestra. Certo. Però la chitarra, la storia del jazz l'hanno fatta i sassofonisti, i trombettisti, i pianisti fondamentalmente, no? Uh-huh. Quindi diciamo che ha aperto delle porte musicali proprio molto diverse. Le composizioni, il modo di suonare, questa libertà, questa appunto libertà che c'era, questo interplay che c'era tra questi tre musicisti straordinari, è stato assolutamente rivoluzionario. Cioè un disco per me che resta, anche nella discografia di Pat Metheny, lo considero comunque un caposaldo proprio perché c'è in nuce tutto il suo linguaggio, c'è appunto la sua anche l'amore per Ornette Coleman, ma l'ultimo brano del disco è appunto un brano, l'unico non originale che c'è, un brano di Ornette Coleman, ma c'è proprio, c'è tutto quello che poi ha raccontato negli 50 anni dopo, perché poi ha prodotto una quantità
Sì.
di dischi industriale, veramente è un compositore incredibile, cioè, soprattutto come compositore credo che lascerà un segno veramente importantissimo.
Certo, poi insomma grandissima capacità di lavoro, no? È quasi
Sì.
monastico, no? Lo dicono un po' tutti quelli che
Sì.
hanno suonato con lui, no? Questa concentrazione totale al 100% sulla musica. Allora io direi a questo punto ascoltiamo un pezzettino della title track, appunto, Bright Sides Life, che inizia con questo tema che tutti ci ricordiamo bene. Questa è la prima parte di Bright Sides Life, appunto, title track di questo spettacolare album. Pat Metheny, il suo album storico di debutto che compie 50 anni e che noi stiamo festeggiando con i nostri Alceste Airoldi e Bebo Ferra. E torno su di te, Bebo. Dal punto di vista
Sì.
proprio della sonorità, no? Del tipo di suono, questa è una caratteristica dei grandi musicisti, cioè senti quattro note e hai capito subito che sono loro. E ripeto, ribadisco, qua Pat Metheny era veramente giovane, eppure aveva già un suono fortemente personale. Com'è possibile, secondo te?
Dici una cosa verissima, cioè credo che abbia una firma incredibile, cioè fa una nota, esegue una nota e si capisce subito che è lui. Tra l'altro lui suonava, in quel disco usava la sua Fida 175 che ha usato sino a, credo, 89-90, cioè poi è
Certo.
passato l'Ibanez, che era la chitarra classica che usava, che ha usato Joe Pass, che ha usato Jim Moll, che usava Barney Kessel, cioè la chitarra classica del jazz, no? La chitarra più tipica. E il suono però è completamente diverso, nel senso il modo di suonare quella chitarra era diverso, il suono è proprio moderno, poi uno è uno dei suoni più copiati in assoluto nel mondo,
È
perché
vero.
io stesso ne sono stato preda per tanto tempo, perché ho fatto una fatica a attaccarmi, perché in quel momento sembrava che esistesse solo quel suono possibile, che era il suo, perché usava gli effetti, il reverbero, ma non più di tanto, il suono è il suono della chitarra da jazz semiacustica. Con reverbero, un po' di delay. I primi anni usava anche il chorus, che poi ha tolto completamente. Però il suono è abbastanza naturale, fondamentalmente, è
Certo.
proprio il tocco,
È il tocco,
l'espressività
l'espressività, certo.
è quello che lo caratterizza. Cioè, ripeto, come dicevi tu, è la firma dei grandi. Tu senti appunto Thelonious Monk, senti John Coltrane, senti Miles Davis, senti Bill Evans, basta una nota e tu capisci chi è il musicista in questione. E Metini Assolutamente così, è una personalità credo devastante, anche quando partecipa in dischi dove lui fa l'ospite, è proprio dà un colore alla musica che è proprio importantissimo, a volte è ingombrante, perché è una personalità veramente fortissima.
Quindi certamente.
È un gigante, da quel punto di vista è un gigante assoluto. Proprio.
Certo. Al Chester Hiroldi, qual è quindi l'importanza di Brightside's Life nell'evoluzione del jazz? E poi ti chiedo perché è, secondo te, se lo è, ancora rilevante oggi?
Sicuramente è ancora rilevante oggi per il semplice fatto che comunque è un disco che segna veramente un passaggio epocale, anche dal punto di vista, come diceva anche Bebo, del valore della chitarra. Si riesce a superare Wes Montgomery in definitiva grazie a questo disco, che fino allora era il punto di riferimento per tutti i chitarristi e diventa un punto di riferimento anche per tantissimi musicisti, non solo chitarristi, di lì a venire. C'è da dire una cosa che segna anche l'inizio della carriera, il primo album da leader di Pat Metheny, inizio della sua carriera, inizio della collaborazione con l'ECM, un nuovo linguaggio jazz costituito da delle linee lunghe, il legato, melodia continua, che erano cose totalmente, come dire, avveniristiche per l'epoca. Il basso ovviamente è un coautore, anche perché un bassista così importante e anche invasivo per certi versi come Pastorius. Tra l'altro bisogna sicuramente dire che poi di lì in poi Pat Metheny cambia completamente il corso della sua carriera, perché nasce il PMG, il Pat Metheny Group, che però bisogna dire, sì è vero, è importante Metheny come autore, come compositore, ma è da dire anche una cosa, che probabilmente il PMG non avrebbe avuto quel suono se non ci fosse stato anche Lyle Mays. Adesso nulla a togliere a Pat Metheny, però Lyle Mays ci ha messo parecchio del suo e ha cambiato una serie di visioni che aveva Pat Metheny, rendendolo meno, probabilmente meno jazzistico, ecco, forse da questo punto di vista, o meno jazzistico secondo quello che i talebani intendono, no? I talebani del jazz, sì, ovviamente sì. Intendono, però ecco, questo sicuramente. Lui ritorna successivamente al trio come Rejoicing, per esempio, con Charlie Haden e Billy Higgins, trio 99-2000, anche sono altri due forme, attualmente circola con un trio con delle diverse sonorità e alla ricerca sicuramente di un nuovo suono che ancora, a mio sommesso avviso, veramente sta cercando con il lanternino, ma non riesce a trovarlo dopo che ha perso la visione d'insieme che aveva, la visione anche di classica, perché Lyle Mays era molto legato alla musica classica, aveva studiato anche musica classica, che aveva invece Lyle Mays. Definirà anche una serie di collaborazioni future e quindi sicuramente è da definirsi il lavoro più puro di Pat Metheny, così come lo hanno definito la maggior parte dei critici anche e storici del jazz.
E questa era Anki T. Road, uno dei brani che compongono l'album Bright Side's Life, Pat Metheny, che è l'album protagonista nei suoi 50 anni dell'odierna puntata di Voi che Sapete. Questo brano, forse più di altri, ma comunque insomma anche gli altri non scherzano, mi colpisce molto per l'aspetto compositivo. Insomma, faccio fatica a capire come un ragazzo di poco più di 20 anni riesca a elaborare un linguaggio di questa, così, di questa complessità, ma nello stesso tempo anche scorrevolezza, che secondo me è una delle cose più difficili, no? Ottenere fluidità all'interno di armonie, di appunto una qualità compositiva di questo livello. Bebo Ferra, tu che sei un genio dell'armonia, che cosa ne dici?
Grazie per il genio dell'armonia. Ma guarda, questo è uno dei brani che mi aveva sempre più colpito di questo disco, cioè, perché tutti conoscono Bright Side Life, quello che hai messo il primo
infatti
brano, che è quello più famoso, che tra l'altro è ancora nel suo repertorio, perché anche negli ultimi dischi è un brano che lui dal vivo ancora esegue, chiaramente in altre formazioni a volte, però comunque è un brano che è rimasto nel suo repertorio. Questo qua invece non l'ha mai più suonato, almeno a mia memoria, ed è un brano molto particolare, c'è del prog, è leggermente più spigoloso di quello che poi ha sviluppato nel proseguo della sua carriera, no? Anche un brano che anche a me mi colpiva molto quando ascoltai allora questo disco, perché io il primo disco che ho sentito di Pat è stato Off-Ramp. Qualche amico mi presenta, certo. Io figurati, veniva da Wes Montgomery, Jim Hall, e mi diceva: senti questo chitarrista qua nuovo, e detto, che è sta roba? Cioè, ho sentito, e poi sono andato, l'ho visto dal vivo a Cagliari nell'82, mm-hmm. Ed è stato veramente è come prendere un treno in faccia, ma un treno, ma un TGV, una roba. Sono rimasto veramente folgorato da quel concerto, perché certo, era una cosa incredibile, ma l'energia in cui suonava. Comunque, tornando anche alla composizione, è verissimo, è la cosa incredibile di questo disco è come lui gestisce un linguaggio così nuovo, perché nessuno aveva suonato sino ad allora la chitarra in quella maniera. Mm-hmm. Cioè, comunque si sente assolutamente la matrice jazz molto presente nel timing, anche nella scelta del suono, comunque non si distacca totalmente come altri, no?
Sì.
Però è proprio l'idea musicale che è incredibile, come lui la gestisce con una libertà e con una padronanza. Aveva già chiarissimo proprio, diciamo, il suo percorso musicale. Era impressionante questo, perché aveva poco più di 20 anni, credo l'ha registrato a 21 anni, se non sbaglio, lui è del 54,
sì,
registrato nel 75, uscito nel 76, per cui aveva poco più di 21 anni, cioè veramente sì, un ragazzino. Cioè.
Sì, ma lui, questo è un aspetto davvero incredibile.
Ha saltato le tappe, è andato a studiare alla Berkeley, dopo 6 mesi l'hanno chiamato come insegnante, come docente, cioè aveva ben chiaro veramente un disegno, per non parlare appunto di come gestiva il live. Io ripeto, l'ho visto nell'82, al buio, a silenzio, si sente la guitar synth suo, col suono, quello suo classico, tutto al buio, non si vede assolutamente nessuno sul palco, e poi una voce da fuori, Pat Metheny Group, e si sente lui che suona questa synth, questo suono lancinante, cioè aveva già capito tutto anche dello spettacolo, tra l'altro, oltre che della musica, è quello, certo, che poi l'ha reso così, cioè ha venduto 25 milioni di dischi, dice, stravalicato i confini del jazz alla grande, nel senso,
direi
una
sì,
star su, certo, 22 certo, Grammy Award, cioè ha fatto, certo, un successo clamoroso.
Sì. Al Chester Eroldi, quello che colpisce di questo disco naturalmente non è solo il leader, non è solo Pat Metheny, ma anche l'interplay che si crea tra gli altri, con gli altri due musicisti. Per esempio c'è la personalità fortissima di Jacob Astorius, come lo si voglia chiamare. Quindi cosa succede in questo senso secondo te, a proposito della personalità così forte di un bassista che poi è diventato, diciamo, una leggenda vivente del basso come Pat Astorius?
Sicuramente Pat Metheny, come avete detto voi giustamente, ha bruciato tutte le tappe, questo è poco ma sicuro, però non dimentichiamoci che lui aveva iniziato a 18 anni a suonare con Gary Barton, che proprio l'ultimo sulla faccia della terra non era, e quindi un po' di cosine le ha apprese anche da Gary Barton da questo punto di vista.
Certo.
E quindi aveva poco più di 18 anni, proprio era intorno ai 18 anni quando iniziò a suonare con Gary Barton. E questo è già significativo. Poi giustamente ha studiato alla Berkeley, anche questo è un altro marchio di fabbrica molto forte. Pastorius viene invece da tutt'altro scenario, è un autodidatta, fa parte di quella scena funk R&B della Florida e quindi non è sicuramente calato nel mondo del jazz come lo era Pat Metheny. Ha un background sicuramente meno accademico, anche perché appunto non ha poi neanche studiato e non ha avuto neanche il tempo di poterlo fare. Si conoscono intorno al 1974-75, quando entrambi erano molto giovani, affamati e senza ancora uno stile cristallizzato. Se lo sono andato a creare, Pat Metheny, entrambi con una velocità stratosferica, perché anche il suono di Jaco Pastorius lo si riconosce ad occhi chiusi. Mm-hmm. Sono aperti alle influenze anche non jazzistiche, e questo è un altro aspetto dominante,
sì, certo,
in un periodo in cui chiaramente c'erano due fazioni, no? Un po' quello che succede anche oggi. C'era la fazione pro fusion e quelli che dicono: no, ma la fusion lasciamola perdere, un po' come quelli del rock e del prog rock, no? È come il diavolo e l'acqua santa per alcuni. Non sono ovviamente d'accordo, ma questo già si sa, ho avuto modo di dirlo già più di una volta. Cercano un linguaggio nuovo, meno bebop tradizionale, quindi andare avanti con il loro linguaggio. Pat Metheny racconta spesso che Jaco poi lo colpì immediatamente anche per la sua sicurezza sullo strumento,
che è una sicurezza, certo,
veramente che lasciava impallidire. Dice: così sei giovane, così giovane e già così sicuro, già così scenico, come avete detto anche voi, come diceva Bebo, già aver capito tutto del modo di stare, del movimento scenico, del modo di stare sul palco. Ed entrambi andavano a coniugare e creare sia separatamente che congiuntamente un suono completamente nuovo.
Certo.
Tutto.
E questo era Unity Village, forse il brano più leggero, tra virgolette, con tutte le virgolette del caso assolutamente. Stiamo parlando di Bright Sides Life, album di debutto di Pat Metheny, registrato nel dicembre del 1975 e poi pubblicato dalla celeberrima casa discografica ECM l'anno dopo, e quindi stiamo festeggiando i 50 anni di questo capolavoro, appunto pubblicato dalla ECM, che naturalmente ha avuto un ruolo non solo in questo disco, ma direi in tutta la storia del jazz dagli anni 70 in poi. Alceste Airoldi, sei d'accordo?
Assolutamente sì, Diane, se l'ECM non abbia avuto un ruolo così importante, non vedo altre case discografiche che possano essere paragonabili a quello che ha svolto Manfred Eicher in questi anni, in questi 50 anni e passa di musica, di jazz, che è stato ordito, e non solo di jazz, è stato ordito dalla casa discografica tedesca. E per quanto riguarda il rapporto con Pat Metheny, ho pubblicato dopo Bright Sides Life Watercolors nel 77, poi l'album PMG proprio del 78, e Manfred Eicher cosa faceva rispetto anche ad altre case discografiche? Sicuramente concedeva tutta quella libertà totale, creativa, e poi assicurava anche la valorizzazione di spazio, minimalismo e quell'improvvisazione lirica che caratterizza poi il sound di Pat Metheny, no? Da un canto. Quindi inizia anche, grazie a questo rapporto, Pat Metheny inizia anche a sviluppare arrangiamenti complessi, l'uso di sintetizzatori, no? Delle strutture lunghe, quasi di potremmo dire, senza offendere nessuno, quasi di matrice pop, tanto per capirci, insomma. Quindi poi ci sono state delle divergenze dal punto di vista proprio della visione estetica, perché PMG stava andando verso una strada che poi è stata quella che gli ha reso la più grande notorietà, una strada che sicuramente non era la strada che voleva percorrere Manfred Eicher. Due personalità, anche se quella di Pat Metheny in più giovane, molto più giovane, ma due personalità particolarmente forti che alla fine hanno deciso di comune accordo di viaggiare su strade separate.
Bene, noi siamo al termine di questa puntata di Voi che sapete, molto bella, molto interessante, quindi tornate a riascoltare questo capolavoro di Pat Metheny, di cui abbiamo oggi ricordato i 50 anni dall'uscita, quindi Bright Sides Life. Grazie tantissimo a Bebo Ferra, è stato un piacere averti ritrovato a Voi che sapete, grazie.
Grazie a te, Alceste, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie. E grazie anche al nostro Alceste Airoldi.
Grazie a te, Claudio, grazie ai nostri radioascoltatori e ovviamente a Pepo Ferra. Thank you.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.